Buonasera a tutti, prego i colleghi consiglieri di prendere posto e il segretario procederà all'appello, grazie.
Allora facciamo l'appello, Mazzanti, sì. Dalì, presente. Nicolai, presente. Giacomelli, presente. Scarnato, sì. Becherucci, presente. Galigani, presente. Drovandi, presente. Innocenti Lisa, presente. Magazzini, presente. Cervo, presente. Gori. Allora, Gori ha mandato una mail in cui dice che oggi stasera è impossibilitato a partecipare al Consiglio. L'ho inserita nelle comunicazioni. Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio.
Bene, grazie segretario. Buonasera a tutti e grazie della presenza, anche se non è molto numerosa. Si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Ora il regolamento prevede che ci sia un consigliere della minoranza, ma purtroppo la minoranza non c'è. Nomino scrutatori Giacomelli, Magazzini e Cervo. Vi devo dare alcune comunicazioni per iniziare l'ordine dei lavori. Ecco anche Leonardo. Il primo, sapete benissimo, ma lo devo sempre fare anch'io, con questo non vuol dire che siate ancora in regola, ma insomma è bene farlo, di trasmettere copia alla segreteria per quanto riguarda la denuncia dei redditi. C'è un modellino. Un'altra cosa è che il consigliere Canigiani, a nome del gruppo di Forza Italia, ha ritirato il punto all'ordine del giorno motivando la loro assenza durante la presenza di questo Consiglio, per cui il ritiro prevederà che loro, se lo vogliono riportare in Consiglio, ripresentino nuovamente il punto. Poi ci sono i verbali del Collegio dei Revisori, per chi ne volesse prendere visione, comunque è tutto disponibile presso l'Ufficio di Presidenza. Poi c'è un verbale, sempre un controllo della Corte dei Conti, che questo penso che sia stato inoltrato dalla Catiuscia, comunque anche questo è disponibile presso l'Ufficio di Presidenza. L'altra comunicazione è l'ordinanza relativa al questionario rendiconto dell'anno 2014 dell'ente del Comune di Quarrata, osservazione e controdeduzione. È la risposta a quella. Perfetto. Allora, alle osservazioni, cioè agli appunti richiesti, alle note richieste alla Corte dei Conti, c'è anche la risposta dell'ufficio che chiarisce tutta questa cosa. E l'altra è le mail da parte del consigliere Gori che ci avvisava della sua impossibilità a partecipare al Consiglio Comunale di stasera. Io non ho altre comunicazioni da fare, se il sindaco non ha da fare altre comunicazioni. I consiglieri hanno comunicazioni da fare? Scusa, parla al microfono se...
Non capivo chi ha chiesto queste informazioni, queste delucidazioni. Non c'è stato, avevo capito che qualcuno avesse chiesto qualche delucidazione, questa informazione, no? Ok, grazie. Va bene, ok, grazie.
Scusate. Procediamo all'ordine del giorno, punto numero 1, debiti fuori bilancio, annullamento. E come mai ci sono? Ah, è vero, non ha detto la fiducia. Scusate. Questo è stato inserito, era un'integrazione al punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale del 28/4/2016. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Punto numero 2, debiti fuori bilancio, annullamento. Illustra l'assessore Musumeci.
Buonasera. Sì, velocissimamente, perché anche sono tutti punti che abbiamo già visto in commissione, quindi già ampiamente spiegati, e quindi stasera poi abbiamo anche l'assenza della minoranza, quindi... Come ricorderete, avevamo accertato un debito fuori bilancio a seguito della sentenza del TAR Toscana dell'ottobre 2015, che riguardava le aree APD, su un ricorso presentato dalla società Edifica SRL. A seguito di tale sentenza eravamo chiamati a pagare le spese legali per un importo di 3.806 euro. Il Comune ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e, in virtù della sentenza passata in giudicato il 18 maggio scorso, che ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'ente sul fronte tributario, la sentenza ha dichiarato che sono state compensate per intero tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, facendo quindi venir meno il debito fuori bilancio. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Giacomelli.
No, mi sembra un po' sui generis la serata di oggi, perché nel senso che ci si trova... Io volevo solo dire, mi auguro che l'assenza dell'opposizione sia dovuto a fatti personali non gravi, soprattutto. Mi auguro, però, insomma... Quando si va in ogni competizione elettorale a chiedere di rappresentare i cittadini, poi il Consiglio Comunale bisognerebbe funzionasse nel modo migliore. Questo ovviamente io parlo per il gruppo del PD, il nostro impegno raddoppia nella responsabilità dell'affrontare le delibere di Consiglio, quindi noi faremmo il nostro dovere, come sempre cerchiamo di farlo. Oggi ci sentiamo ancora più impegnati nei confronti dei cittadini. Condivido quanto detto l'assessore. Io, per quanto ci riguarda, forse per la dichiarazione di voto, voto sì, si vota sì e basta. Ecco.
Grazie. Consigliere Cervo Anna.
Scusi Assessore, quindi mi pare di aver capito che noi non siamo tenuti a provvedere ad alcunché di pagamenti. Ecco. Quindi io accolgo questa notizia con grande soddisfazione, perché vuol dire che sono dietro a questa notizia c'è un operato corretto che viene riconosciuto naturalmente dagli organi giurisdizionali, e quindi mi rende ulteriormente serena sapere di far parte di una maggioranza che lavora con correttezza, soprattutto che gli uffici operano con correttezza. Questo non è piaggeria, ma è veramente, lo sento di doverlo riconoscere, sapere di essere nella ragione è una grande soddisfazione. Grazie.
Se non ci sono altre domande, l'assessore Musumeci.
Sì, per ribadire quello che ho detto nell'intervento, che a seguito del Consiglio, del giudizio del Consiglio di Stato è stato riconosciuto la validità del nostro operato, e quindi la sentenza che era stata del TAR della Toscana è stata annullata riconoscendo la validità del nostro operato, e quindi c'è anche il decadimento del pagamento delle spese di giudizio. Grazie.
Grazie Assessore. Metto in votazione il punto numero 2, debito fuori bilancio, annullamento. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Voto a favore? Prima non l'ho detto, scusatemi, perché siamo in forma ridotta.
Gruppo Misto e Partito Democratico.
Scusate di nuovo. Punto numero 3, ratifica numero 76 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/6/2016 ed avente ad oggetto prima variazione urgente al bilancio di previsione 2016-2018. Illustra sempre l'assessore Musumeci.
Anche questo è un punto passato in commissione, illustrato a tutti i gruppi consiliari. Tutti sappiamo che da quest'anno il bilancio non è più esclusivamente un bilancio annuale, ma riguarda il triennio, uno spazio temporale più lungo, e quindi andiamo a ratificare una delibera di giunta presa con urgenza che riguarda risorse da destinare al servizio pubblica istruzione. per lo svolgimento della gara della gestione dell'asilo nido per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per l'anno 2016 queste risorse sono risorse che ci vengono erogate anche dalla Regione Toscana, oltre alle risorse che mette il Comune per questa gara. La Regione Toscana ha già iscritto a bilancio le risorse destinate a questo servizio per l'anno 2016. Non ha ancora deliberato le risorse per questo servizio per il 2017 e per il 2018. Quindi noi, dovendo svolgere la gara per tutti e tre gli anni, 2016, 2017 e 2018, dovendo iscriverla, abbiamo dovuto far fronte, fin quando la Regione Toscana non delibererà le risorse per il 2017 e per il 2018, abbiamo dovuto mettere risorse nostre. E l'abbiamo attinte dal fondo dell'IVA per gli anni 2017 e 2018, che sono ancora da venire, però come sapete, per fare qualunque tipo di gara o qualunque tipo di ratifica a livello di bilancio dobbiamo avere le risorse disponibili. Quindi sono state tolte dal capitolo dell'IVA degli anni 2017 e 2018 e messe su questo capitolo in maniera provvisoria per lo svolgimento di questa gara per far funzionare l'asilo nido. Al momento che la Regione Toscana ci reintegrerà queste risorse, le rimetteremo nel capitolo apposito dove le abbiamo tolte. Questo è il quadro della delibera. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Giacomelli.
Noi siamo d'accordo con l'Assessore per quanto riguarda questo punto, diciamo, perché è evidente che poi il DUP nel punto successivo ci ricorda che non si fa il bilancio solo per l'anno in corso ma anche per gli anni successivi e le coperture ci devono essere indipendentemente da come. Quindi siamo d'accordo perché si reperisca a queste risorse, se non fosse altro per mandare avanti un servizio tanto importante e dove, insomma, un pochino penato l'abbiamo fatto per poter finire l'opera che da poco abbiamo inaugurato, quindi ritengo che tutto ciò che serve è utile e sia giusto destinarlo. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Assessore Musumeci.
Ho dimenticato di dire quanto è l'importo, sono 45.000 euro per l'anno 2017 e 45.000 euro per l'anno 2018. L'avevo dimenticato, quindi mi sembrava giusto precisare l'importo. Grazie.
Bene, metto in votazione il punto numero 3, ratifica numero 76 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/6/2016 ed avente ad oggetto prima variazione urgente di bilancio di previsione 2016-2018. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Della stessa è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Votazione come la precedente. Punto numero 4. Documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Approvazione. Illustra il Sindaco.
Buonasera. No, purtroppo questo documento unico di programmazione arriva in un momento, diciamo, noi abbiamo approvato il bilancio a giugno di quest'anno, quindi diciamo la fase per applicare quelle che erano le previsioni di bilancio sono state brevissime, quindi avendo anticipato rispetto agli anni passati alla fine di luglio l'approvazione di questi atti ci mette in ulteriore difficoltà. L'altra difficoltà, diciamo, di ordine politico che abbiamo presente è che questo documento programmatico ha una sua, diciamo, prospettiva per gli anni 2017, 2018, 2019. Quindi noi, come tutti sapete, tra pochi mesi, presumibilmente a maggio-giugno del prossimo anno andremo a votare, quindi non si sa chiaramente chi vince le elezioni, quindi ci è abbastanza difficile poter prevedere quello che farà la nuova amministrazione negli anni 17-18. Quindi che cosa abbiamo praticamente fatto? Abbiamo, in base al bilancio triennale che abbiamo approvato a giugno, abbiamo fatto un copia e incolla con quell'azione lì e l'abbiamo trascritta su questo documento, che di per sé stesso è un documento importantissimo perché va a individuare le linee del futuro dell'amministrazione comunale, ma politicamente chiaramente la nuova amministrazione sarà quella che detterà le idee, le proposte e da un punto di vista pratico l'amministrazione per gli anni 17, 18 e così a seguire. Per cui niente, è chiaramente un obbligo normativo doverlo approvare, quindi non si poteva rinviare, non si poteva rimandare. Quindi noi abbiamo fatto questo DUP in base al bilancio di previsione che abbiamo approvato a giugno, con quelle prospettive, non abbiamo messo niente di più e niente di meno, chiaramente con questa considerazione, che come ho detto in commissione, come vi dico qui questa sera, chiaro, noi lo dobbiamo approvare perché normativamente lo dobbiamo fare, però credo che spetti alla prossima amministrazione dettare le linee amministrative degli anni futuri.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Giacomelli.
Come sei d'accordo, è proprio Sindaco, sarebbe una cosa. No, io il documento di programmazione che stasera il legislatore ha inserito appositamente perché deve servire a tenere insieme gli equilibri di bilancio nei tre anni successivi. Credo che questo sia un fatto importante anche per vedere quante volte o quanti comuni vicini e lontani si trovano a volte anche se sono in difficoltà, perché e ovviamente ho letto il DPU e ora se fosse stato un contesto potrei anche fare l'elenco di quello che abbiamo in cantiere nel 2016 e le coperture che abbiamo per i lavori anche del 2017, 18 e 19. Perché evidentemente, avendo gestito il bilancio, avendo gestito le risorse, entrate e uscite, e spese come noi, come sono così bene documentate, e dove si capisce, si vede che l'equilibrio del bilancio è in atto, è proprio in essere, è proprio non a caso, prima si è votato, si è tolto da un debito fuori vigilanza dal bilancio perché abbiamo avuto ragione sulla questione sul ricorso al TAR riguardo la PD1 per semplificare, ma noi, grazie al nostro bilancio, eravamo in condizione, qualora avessimo perso, noi eravamo in grado di poter far fronte a eventuali richieste di pagamenti. Cosa che per molti comuni non è così, perché laddove hanno avuto su esproprio altre cose, l'amministrazione non ha proseguito linearmente come noi avremmo fatto, perché noi insieme ai soldi da restituire avevamo anche in programma, in previsione, le spese, gli investimenti, le spese correnti del titolo 1 e del titolo 2. Quindi su questo bilancio, anche se giustamente come diceva il Sindaco, per rispetto anche al futuro della prossima legislatura, non è stato preso, ma alcuni cenni importanti vengano fatti anche per 2017, 18 e 19, e che noi rimettiamo agli atti questo documento perché i cittadini presenti, i cittadini che ci ascoltano in televisione, possano reperire sul nostro sito e che potranno verificare che non sono 210 fogli inutili, ma sono 210 fogli dove documentano la bontà, il modo, il sistema di amministrare che ha avuto dall'inizio della legislatura e che avrà anche per il piccolo periodo che rimane, ma che secondo me proietta nella prossima legislatura e, diciamo, sommessamente possiamo dire di avere le carte in regola per candidarsi, anche, dico candidarsi, alla prossima amministrazione che verrà. Grazie.
Grazie, consigliere Giacomelli. Consigliere Cerbo.
Dunque, su questo documento io credo che si possa esprimere un parere favorevole, dal momento che riconoscendo appunto, come diceva il sindaco, il diritto che verrà nel futuro di aggiungere e modificare in scelte politiche ed azioni progettuali, noi possiamo dire di dare in consegna ad altri che verranno dopo un documento che testimonia senz'altro la correttezza e la bontà dell'amministrazione dal punto di vista amministrativo e quindi anche dal punto di vista finanziario dei bilanci, trasparente, chiaro e del tutto in sicurezza. Credo che sia un vanto poter dire che il nostro comune opera soprattutto salvaguardando la trasparenza e la sicurezza dei bilanci e non mettendo mai a rischio le economie del sistema. E niente, sono molto soddisfatta di questo modo di operare perché determina tranquillità, ecco, nel senso che far parte di una maggioranza che opera con buon senso e con senso di responsabilità e soprattutto sapere che i nostri cittadini, il nostro territorio, la nostra comunità non corre rischi da questo punto di vista, che i bilanci sono sempre coerenti e aderenti alle necessità della comunità, è soltanto una grande soddisfazione.
Grazie. Consigliere Cerbo, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto numero 4, documento unico di programmazione DUP 2017-2019, approvazione. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità, vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Votazione come la precedente. Punto numero 5. Articoli 157 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018. Illustra l'assessore Di Musumeci.
Grazie Presidente. Ma innanzitutto ringrazio le parole che hanno espresso i capigruppo della maggioranza sulla bontà e l'operato dell'amministrazione, in particolare del nostro bilancio. Quindi ringrazio sinceramente dell'apprezzamento dei nostri gruppi consigliari. Il documento contabile è stato approvato poco più di un mese fa, per esattezza 45 giorni fa. Come tutti ricorderete, i provvedimenti che stasera andiamo ad approvare, ovvero l'assestamento e il riequilibrio, fino all'anno scorso venivano approvati, le scadenze erano il 30 settembre e il 30 novembre. Con il passaggio al nuovo ordinamento contabile, da quest'anno invece sono state anticipate per legge al 31 luglio come data ultima. Abbiamo quindi provveduto al controllo di tutte le voci di bilancio dei vari servizi. Non ci sono spostamenti significativi da segnalare, ma solo piccoli aggiustamenti da effettuare. Chiaramente in un mese non è che è stato possibile stravolgere quello che era stato deciso. Da far notare di importante abbiamo maggiori entrate dalle partecipate, per l'esattezza da Publi Servizi e da Consiag, che hanno deliberato non maggiori utili, ma hanno deliberato la distribuzione di riserve straordinarie per un totale di 91.223,91 euro. Il servizio cultura ha adeguato il capitolo delle quote, ho fatto, perché mi sono preso gli appunti, perché sono tutti numeri, mentre per quanto riguarda il fronte della spesa, molti servizi non presentano alcuna variazione rispetto a quanto deliberato con il documento contabile. Altri servizi hanno ridistribuito le risorse, delle quali disponevano in maniera più confacente e utile ai bisogni del servizio stesso. Il servizio demografico ha liberato risorse non più necessarie per circa 60.000 euro. Il servizio entrate ha incrementato il capitolo rimborsi perché abbiamo anche cittadini che ci versano tributi non dovuti. In quest'anno la TASI non era più da pagare, ma abbiamo avuto dei cittadini che ce l'hanno pagata e quindi dobbiamo rimborsarli. Quindi il servizio tributi ha dovuto aumentare quelle che sono le spese per restituire questi fondi. Il servizio lavori pubblici ha incrementato il capitolo delle prestazioni di servizio per la salvaguardia ambiente e territorio e per la gestione sul territorio comunale delle antenne di telefonia mobile. Abbiamo una società che le gestisce, la Polab, che ci ha fatto una revisione di quello che è di quelle che sono le antenne situate sul nostro territorio e quindi ha dovuto fare questo incremento di fondi. Il servizio cultura ha adeguato il capitolo delle quote associative perché avevamo da fare il versamento della quota associativa all'Istituto Storico della Resistenza. Il servizio finanziario ha dovuto adeguare il capitolo dell'IVA a debito in ragione dell'elevato ritmo di pagamento delle opere in corso di realizzazione. Come tutti avete visto, nell'ultimo periodo sono andate a termine, stanno terminando diverse opere che avevamo in cantiere e quindi il servizio finanziario ha dovuto incrementare il capitolo dell'IVA perché, come sapete, da quest'anno e anche l'anno scorso viene versata non più dalle aziende ma la versa direttamente il Comune. Sul fronte del capitolo investimenti abbiamo avuto maggiori proventi da permessi a costruire, cioè gli ex oneri di urbanizzazione, di 65.000 euro che hanno finanziato per 46.000 euro rimborsi di oneri non dovuti, anche qui che avevano versato e non dovevano essere versati, e per il resto il capitolo contributi a centri civici e chiese e abbattimento delle barriere architettoniche. Concludo ricordando che non abbiamo da segnalare ad oggi nessun debito fuori bilancio. Grazie.
Grazie Assessore, ci sono interventi?
Posso?
Consigliere Cerbo.
Assessore, stasera è la sua serata, cosa vuole che le dica? Non ci sono, la fine del suo discorso, non ci sono debiti fuori bilancio. Si testimonia sempre, ancora, in modo coerente questa politica, che è la politica del buonsenso, dell'amministrare. Noi qui la finanza creativa no, non ci arriva a quel lato, e meno male, noi si fa una finanza ragionata, una finanza calibrata, una finanza di buonsenso, esattamente come fanno tutti i cittadini di buonsenso. E quindi niente, possiamo, questa è la mia testimonianza personale al fatto che viene usato un metodo, un sistema che non mette mai a rischio. E quindi di questi tempi non è cosa di poco conto sapere di poter contare davvero, di certificare le risorse corrispondono esattamente a quello che si va dicendo. Questo perlomeno ci mette veramente in tranquillità, visto i tempi che corrono. Grazie.
Grazie consigliere Cerbo. Ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Solo per così, io credo, voglio solo ringraziare i colleghi presenti in Consiglio ora, che hanno garantito il corretto svolgimento del Consiglio Comunale, perché ritengo sia un comportamento molto importante quello di far funzionare le istituzioni, e per questo sono presenti, e questo voleva essere il mio ringraziamento. anche a testimonianza del lavoro che insieme all'amministrazione si sta facendo. Si sta facendo con responsabilità e questo ancora credo sia vada a merito a tutti e stasera ritengo se ne stia dando una dimostrazione. Per quanto riguarda il punto in questione, io credo che non c'è neanche bisogno di pensarci, di dubitare, perché la correttezza, nonostante le critiche, nonostante gli attacchi, nonostante le a volte, come posso dire, il tentativo di lasciar credere o voler far credere ai cittadini che noi in qualche maniera ci vogliamo approfittare nel senso che non teniamo in debita considerazione le risorse che noi abbiamo a disposizione. Quindi credo che vada ringraziato anche per questo l'amministrazione, il sindaco, l'assessore con la delega del bilancio e i dipendenti tutti che ci lavorano. Per quanto riguarda il punto in questione, è evidente che quando si incomincia i lavori ci può essere anche alcune variazioni, ma gli strumenti che ci è stato dato sono apposta perché si possa rimediare e tenere sempre nel giusto dovuto equilibrio il bilancio. Quindi il nostro voto è senz'altro sì. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli. Bene, metto in votazione il punto numero 5, articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, variazione dell'assestamento generale e controllo della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, bilancio e previsione finanziario 2016-2018. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità, vota a favore Gruppo Misto e Partito Democratico. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Votazione come la precedente. Saluto e ringrazio il comandante e il carabiniere della stazione di Quarrata della loro presenza. E ci avviamo alla conclusione, il punto numero 6, perché il punto numero ex 5, comunque punto numero 6, è stato ritirato dal consigliere Canigiani, per cui passiamo al punto numero 6. Interrogazione presentata in data 9/9/2016, protocollo 34/6038 dal gruppo consiliare misto ed avente ad oggetto incendio di scarica del Cassero, località Serravalle Pistoiese. La parola al consigliere Cerbo.
Dunque, buonasera a tutti. Sono qui con questa interrogazione e mi sembrava che dovesse essere questo un obbligo dovuto a tutti i cittadini che hanno vissuto con molta preoccupazione e anche con partecipazione gli eventi che hanno interessato la discarica del Cassero, l'incendio in particolare avvenuto il giorno 4 del mese di luglio di quest'anno. Dunque l'interrogazione la leggerò. A seguito dell'incendio che si è sviluppato nella discarica del Cassero del comune di Serravalle Pistoiese nei pressi di Cantagrillo, verificatosi il giorno 4 luglio 2016, si ritiene opportuno intervenire sulla questione rifiuti, smaltimento di scariche o incenerimento, a scopo di chiarire e porre l'attenzione sulle diverse forme della gestione dei rifiuti, essendo il nostro comune proprietario dell'inceneritore di Montale, ed aprire un onesto e serio confronto su queste due forme diverse di smaltimento. Con uno sguardo volto a privilegiare la gestione che maggiormente pone in sicurezza le persone del territorio, l'ambiente in generale e del suo ecosistema. Considerato che sulla stampa sono apparse notizie che non hanno soddisfatto il bisogno dei cittadini di conoscere dettagliatamente gli eventi sopra descritto, si richiede di fornire informazioni dettagliate a tutti i cittadini di Quarrata in merito a eventuali cause e dinamiche che hanno determinato l'incendio, accertamento di eventuali responsabilità, presenza di soggetti eventualmente interessati dall'esalazione di fumi nocivi, coinvolgimento dei territori interessati dai fumi, esiti dei sopralluoghi relativi atti e certificazioni dell'Agenzia ARPAT, dello Stato, delle cose e della salute pubblica, in particolare delle persone e dell'ambiente, con riferimento alla consumazione dei prodotti ortofrutticolo dei territori interessati, azioni di sistema di controlli cautelativi per la tutela della salute pubblica allo stato attuale e per il futuro. Il numero, si chiede, il numero delle discariche presenti nei territori limitrofi e la loro ubicazione, le caratteristiche e la tipologia dei rifiuti che vengono smaltiti nelle discariche, la sicurezza dei siti, la vigilanza e il controllo. Grazie mille.
La parola al sindaco per le risposte.
Allora, io, ma niente, questa diciamo, interrogazione va a toccare sicuramente una questione che è quella dei rifiuti, sui quali c'è un forte dibattito nel paese, non nel paese di Quarrata, in Italia, perché purtroppo io lo dico sempre, lo sostengo sempre, che la prima azione da fare per quanto concerne il problema dello smaltimento dei rifiuti sarebbe quello di produrne di meno di rifiuti. Invece purtroppo abbiamo delle scelte economiche del mondo occidentale, non è questione di qualcuno sì e qualcuno no, che tende sempre di più a produrre rifiuti. E questo sicuramente ha un costo economico, ha un costo di tipo ambientale, perché si sa benissimo che smaltire rifiuti ha un costo anche di tipo ambientale enorme, perché magari da un punto di vista economico si può riuscire anche a sostenerlo, da un punto di vista ambientale poi dopo si tratta della nostra salute, per cui è difficile riuscire a creare le condizioni. Io da questo punto di vista, diciamo, noi come amministrazione, non mi sembra più o meno un pochino da tutte le parti, siamo coscienti di questo problema che attanaglia un pochino tutte le nostre realtà e siamo convinti che, non volendo usare delle utopie, non volendo prendere in giro i cittadini, i rifiuti vanno sicuramente differenziati, cioè fare una raccolta differenziata sempre maggiore e quindi riducendo sempre più quei rifiuti che devono andare a discarica o che devono andare all'inceneritore. Però ecco, noi siamo fermamente convinti che alternative per quanto riguarda lo smaltimento del residuo, cioè di quella roba che non si riesce a differenziare, da qualche parte va messa. Si sente dire alcuni che ci fanno anche la campagna elettorale sulla produzione di rifiuti zero. Mi auguro che ci dimostrino come è possibile in Italia avere delle politiche di rifiuti zero e non così avere impianti. Si assiste anche a delle realtà dove si fanno politiche e si fanno campagne elettorali che non si costruiscono gli impianti e poi ci si mette la fascia tricolore una volta eletti e si vanno ad inaugurare. Ma questo poi saranno i cittadini a giudicare chi racconta delle utopie e chi lavora per amministrare al meglio le proprie comunità. Detto questo, ho voluto fare questo cappello perché il problema, diciamo, è un pochino sentito in generale da tutti e quindi quando nelle strutture che smaltiscono quella parte di rifiuto indifferenziato accade un evento, sicuramente c'è allarme, c'è preoccupazione da parte dei cittadini che vivono queste realtà. Per cui quando ci sono degli sforamenti, nel nostro caso al termovalorizzatore, c'è preoccupazione, c'è stato questo incendio alla discarica del Cassero e c'è stata onestamente preoccupazione. Ora, noi siamo stati, noi di Quarrata, diciamo così, siamo stati fortunati perché i venti portavano questi fumi in altre realtà, li hanno portati praticamente sul Montalbano, li hanno portati sul comune prevalentemente di Larciano e di Lamporecchio, per cui siamo stati fortunati da questo punto di vista qui, ma non è che si possa essere immuni, magari gli succede un altro evento, i venti tirano verso di noi e portano i fumi da noi. Questi fumi erano prevalentemente fumi dovuti all'incendio della plastica che copre la discarica e del sistema che viene utilizzato generalmente in tutte le discariche di fermare questi teli in plastica con i pneumatici dismessi degli autoveicoli. Quindi c'è stato questo incendio che, a detta delle autorità che stanno facendo le indagini, sembra che sia di tipo doloso perché hanno trovato la rete tagliata, e quindi questo può darsi che sia stato di tipo doloso, però anche qui non vi è certezza, c'è solo questa rete tagliata e quindi si presume che sia stato di tipo doloso. Successivamente, una volta diciamo bruciato questo telone di plastica e questi pneumatici, il fumo è diventato di colore bianco perché prevalentemente attualmente nella discarica del Cassero ci viene portato rifiuti e delle cartiere, quindi quella melma e quella parte di carta che non viene prodotta e che viene diciamo portata alla discarica, e in particolar modo in questo momento alla discarica del Cassero, per cui il cambiare il colore del fumo diciamo è stato dovuto a questo fatto qui, che prima bruciava i pneumatici e il telone di plastica, poi ha bruciato questi rifiuti di carta. L'incendio nel giro di 2 o 3 giorni insomma fu prima circoscritto da parte dei vigili del fuoco e poi dopo è stato coperto con la terra e quant'altro ed è stato eliminato. Ancora la discarica credo che non stia ancora lavorando come prima, però diciamo quello che ci interessa è quello che è successo dopo, perché ci sono stati chiaramente subito l'unità di crisi che è stata diciamo messa su tra l'amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese, l'ARPAT di Firenze e l'ASL di Firenze, unità di crisi che ha fatto tutti i dovuti rilievi, ha fatto tutti gli esami, inizialmente hanno creato anche un pochino di allarme tra la popolazione, giustamente perché non si sapeva quello che poteva succedere, e quindi hanno consigliato dei divieti di cercare di non respirare, soprattutto nelle frazioni diciamo che dicevo prima, Larciano e Lamporecchio, quell'area lì, ma di chiudersi in casa con le finestre chiuse. I giorni successivi hanno consigliato di non consumare ortaggi o frutta per una distanza di 2 chilometri nel raggio della discarica. Successivamente c'è stato un altro rilievo di ARPAT che è arrivato recentemente, mi sembra o fine della passata settimana o inizio di questa, dove dicevano che la situazione era tranquilla, che non c'era più nessun problema neanche a consumare prodotti ortofrutticoli, diciamo così, prodotti in quel raggio di due chilometri. Quindi questa è stata un pochino il breve riassunto che ho voluto fare rispetto alla interrogazione del consigliere, perché indubbiamente credo che sia corretta l'interpretazione che ha dato il consigliere Cervo sulla questione, di portarla all'attenzione anche del nostro consiglio comunale, perché indubbiamente, come diceva all'inizio, quando si tratta di queste questioni che coinvolgono un pochino la sicurezza di tutti i territori, poi dopo gli impianti ci sono, gli impianti devono essere gestiti, però quando succede l'imprevedibile poi la salute va un pochino a rischio per tutti noi. Quindi, per quanto riguarda le varie domande, le eventuali cause e dinamiche che hanno determinato l'incendio, ad oggi non c'è certezze, però ci sono delle indagini in corso perché sembra che l'incendio sia di tipo doloso. L'accertamento di eventuali responsabilità, se non si riesce a trovare diciamo l'autore, è chiaro che chi è responsabile non lo sappiamo, per quanto riguarda sia l'interpretazione che dà ASL, sia l'interpretazione che dà i gestori della discarica, loro escludono un incendio, diciamo, della discarica senza che nessuno lo abbia provocato, per cui sembra che sia dolosso. Presenza soggetti eventualmente interessati all'esalazione di fumi sono quelli che ho detto, perché chiaramente ci fu subito, diciamo, un po' di apprensione per i territori del Montalbano, perché proprio il vento tirava in quella direzione. Io mi ricordo bene, io parlai con il sindaco Mungai, parlai con Arpat quella sera lì per capire un pochino quello che poteva essere la situazione e come potermi muovere, e proprio sul consiglio di Arpat e di ASL, visto che il nostro territorio non era interessato dai fumi, mi suggerirono, insomma si condivise insieme, di dare sì magari delle notizie su quello che stava avvenendo, però di non cercare di destare, di dare allarmi che andavano più a preoccupare i cittadini più del dovuto, perché sul nostro territorio obiettivamente non c'erano grossi rischi. Il coinvolgimento dei territori interessati, lo dicevo prima, quelli che sono stati, poi dopo il giorno successivo il vento ha tirato in direzione di Monsummano, però a quel punto lì iniziava già ad essere fumo bianco che non era assolutamente, diciamo così, nocivo per le persone. I sopralluoghi e i relativi atti dell'agenzia Arpat, l'ho detto prima, Arpat, lei ha emanato quest'ultima direttiva, dove sostiene che al momento è tutto sotto controllo e che è abbondantemente terminato il problema, sia per quanto riguarda la respirazione subito il giorno successivo, ma anche per quanto riguarda il consumo di ortaggi e di frutta. L'adozione di sistema di controllo, sicuramente quella discarica, io obiettivamente la conosco poco, ho parlato con il sindaco, ho parlato lì con gli amministratori, loro hanno tutta una serie di allarmi per quanto riguarda le porte d'ingresso e tutto il resto, impianti videosorvegliati, però chiaramente non possono videosorvegliare tutto il recinto della discarica, per cui da dove sono entrati non. Cioè si vede la rete tagliata, però non era diciamo videosorvegliato quel tratto lì. Le discariche o i termovaleggiatori presenti nel nostro territorio, noi non abbiamo nelle vicinanze nessun altro impianto se non il nostro, quello di Montale, la discarica lì, poi c'è quella di Pubblico Ambiente per quanto riguarda l'organico, però non abbiamo nessun altro tipo di impianto. È chiaro che anche qui, forse così per dire, ci si potrebbe domandare, no? Tanto per fare, quando c'è uno sforamento al nostro impianto, non devono esserci gli sforamenti al nostro impianto, questo è fuori dubbio. Quando c'è uno sforamento di un'ora al nostro impianto, si produce diossina. Quanta diossina sarà stato prodotto con quell'incendio? Quante ne sarà entrata nel cielo, nell'aria di diossina con quell'impianto? Per cui, dicevo prima, qui si potrebbe aprire un dialogo che non finisce mai. Credo veramente che il problema vada affrontato a tutto tondo, si debba avere la responsabilità di fare delle scelte, perché, come ho detto all'inizio e concludo ringraziando la consigliera Cervo per l'attenzione che ha messo su questa questione, la domanda che ci dobbiamo porre è quella della gestione dello smaltimento dei rifiuti, e secondo me amministrazioni responsabili devono dare delle risposte ai cittadini, delle risposte concrete, non dell'utopia, perché l'utopia probabilmente non porta a niente, ma porta semplicemente a trovare le nostre strade piene di rifiuti e non a smaltirli in modo corretto.
Consigliere Cervo, si può replicare per 3 minuti. Prego.
Io la ringrazio, Sindaco, di queste risposte che hanno seguito la scaletta delle domande poste all'interno dell'interrogazione. sono state chiare ed esaustive. Avevamo parlato con lei di questa interrogazione e ho apprezzato molto la sua sensibilità, perché ha seguito, pur non essendo il nostro territorio interessato direttamente, ma ha seguito con senso di responsabilità e solidarietà, come dovremmo tutti e come abbiamo tutti seguito questo evento, poiché appunto la salubrità del territorio e della salute dei nostri cittadini, concittadini o confinanti è una questione che deve premere tutti. La politica poi infatti di questo si deve occupare. Il territorio non appartiene ad una sola comunità, i territori e l'ambiente appartengono all'intera umanità, quindi siamo tutti chiamati ad essere preoccupati di fronte ad eventi di questo genere. E io di nuovo la ringrazio perché si è dimostrata immediatamente sensibile e disponibile a rendere in una sede istituzionale così importante che quella del Consiglio Comunale, a rendere conto di un evento che non è stato direttamente non ha direttamente coinvolto noi, ma i nostri confinanti e comunque indirettamente tutti. Grazie molto.
Grazie consigliere Cerbo, si conclude qui il Consiglio Comunale. Vi auguro a tutti, per chi se lo può permettere, di fare buone vacanze. E ci rivedremo a settembre.
Grazie. Buonasera a tutti. Buone vacanze a tutti.